lo seguiva una grande folla e molte donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Dopo essersi spartiti i suoi vestiti, li tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai neanche timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena». Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, ed invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Lo seguiva una grande folla. Luca non ci dice nulla del modo con cui questa folla lo seguiva. Chissà, fra questa folla c'era chi lo amava, c'era chi non lo conosceva, c'era chi era soltanto curioso. Il modo con cui lo seguiva la folla, Luca lo lascia immaginare a noi. O meglio, forse, Luca pensa che tra questa folla siamo presenti anche noi, e siamo noi quindi che decidiamo come seguire Gesù mentre porta la croce verso il Calvario. E molte donne. Tra la folla Luca vuol farci notare le donne. Anche tra i discepoli Luca ci ha fatto notare le donne. All'inizio del capitolo 8 ci ha voluto far vedere più da vicino che tra i discepoli c'erano anche delle donne che seguivano Gesù in un modo del tutto particolare. Anche qui ci sono molte donne, molte, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. E questo fatto può farci ricordare la profezia di Zaccaria. ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. E Zaccaria 12, versetto 10. Queste donne fanno il lutto, piangono per la sorte di Gesù. Gesù le nota e si volta verso di loro. Abbiamo visto che quando Gesù si volta è per gridare. Questa volta invece Gesù non grida alle donne, però fa loro cambiare il motivo del pianto. Non dice di non piangere, le lascia piangere, ma non per il motivo che pensano loro, bensì per un altro motivo. Figlie di Gerusalemme, si rivolge a loro con questo titolo che esprime un amore profondo, figlie di Gerusalemme. Questa espressione ricorre più volte nel Cantico dei Cantici, cioè il libro della Bibbia che racconta l'amore dell'amata per l'amato e viceversa, e il continuo cercarsi l'un dell'altro. Così, usando questa espressione, chissà che Gesù non abbia voluto farci comprendere che lui è lo sposo che va a morire per la sposa, che si offre per lei. Figlie di Gerusalemme. Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme, nel primo capitolo. E nel secondo ancora: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché essa non lo voglia. E poi ancora altre volte. Quindi questa espressione ci evoca questo momento di amore dell'amato per l'amata, che si nascondono l'uno all'altro, l'amata soprattutto che non riesce a trovare il suo amato. Gesù è colui che ama e che vuole incontrare la sua amata come desidera lui. Quindi qui desidera che queste donne partecipino al suo pianto. Lui, entrando in Gerusalemme, si era fermato per piangere sulla città. Adesso lui propone a queste donne di piangere insieme con lui. Non piangete su di me. Uno che ama non ha bisogno di essere pianto, compianto. Quando uno è capace di offrire se stesso, la sua vita è piena, non si deve piangere per lui. Ma piangete su voi stessi e sui vostri figli, che sono gli abitanti di Gerusalemme, le figlie di Gerusalemme, per cui lui aveva versato le sue lacrime, come ci è stato raccontato già sempre qui in Luca, al capitolo 19, al versetto 41. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai sono nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ora che Gesù esce dalla città sulla quale lui aveva pianto, invita queste donne a riunirsi al suo pianto di allora. Non su di me, perché Gesù sta facendo la volontà del Padre. Quando uno fa la volontà del Padre, non c'è nulla da piangere per lui. Ma su voi stessi, sui vostri figli, perché aveva detto una parabola, che in una parabola che la vigna verrà data ad altri, quando butteranno fuori e uccideranno addirittura il figlio, la vigna verrà data ad altri. Ecco, questa volta lui è il figlio che viene portato fuori, viene buttato fuori dalla città, dalla vigna, e quindi la vigna viene data ad altri. Questo è il momento di piangere per quella vigna, cioè per Gerusalemme e per il popolo di Israele. E qui ripete quello che aveva già detto in un'altra occasione, sempre nel capitolo 21, verso 23. Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni. E qui ripete, riprende un po' quel discorso. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato. Allora cominceranno a dire ai monti. Anche qui Gesù riprende una profezia di Osea, che diceva 10:8, diranno ai monti copritici e ai colli cadete su di noi. Cominceranno a dire ai monti cadete su di noi e alle colline copriteci, per dire chiaramente che quello sarà un momento che non si vorrebbe vedere, non si vorrebbe essere presenti, cioè un momento di grande sofferenza, di disperazione, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Gesù tira fuori questa espressione che potrebbe essere proverbiale, forse un proverbio, ma anche questo ha la sua origine nelle scritture, nel libro di Ezechiele 17:24. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto, innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Se si tratta così il legno verde, cioè il legno vivo, che porta frutto, che ha in sé la vita, cosa si farà del legno secco che non porta più frutto? In altre parabole Gesù aveva raccontato che quando un ramo non porta frutto, o un albero non porta frutto, lo si taglia e lo si butta nel fuoco. Che avverrà del legno secco? Lui, Gesù, è colui che porta frutto, è colui che ama, che porta l'amore del Padre tra gli uomini, lo distribuisce. Se lo si tratta così, cosa succederà? Chi porterà l'amore di Dio in mezzo agli uomini? Chi porterà gli uomini al Padre? Che avverrà del legno secco? Anche questa domanda, così una domanda di tipo retorico, sottolinea ancora quello che aveva detto prima. Verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, diranno ai monti, cadete su di noi. È un po' una profezia di quello che avverrà alla città di Gerusalemme, ma di quello che può venire a tutti, non solo alla fine del mondo, ma sempre quando non si segue Gesù, perché chi non segue Gesù cammina nella tenebra e quindi non ha speranza, rimane privo della vita. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Luca si è già ricordato la profezia di Isaia che dice sarà annoverato tra i malfattori. Ce l'avevo già ricordato nell'occasione delle spade, quando Gesù ha raccomandato ai discepoli di prendere con sé una spada. E quindi non ce lo ricorda più qui, ma ce lo possiamo ricordare benissimo noi. Si compiono le scritture anche in questo modo e anche in questo momento. Venivano condotti a morte anche altri due malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori. Come potete notare, anche qui non viene mai detto chi è che conduce, chi è che crocifigge, perché appunto siamo tutti coinvolti in questa vicenda di Gesù, perché lui muore per i peccati di tutti, non solo a favore dei peccatori, ma anche a causa dei peccati di tutti. E quindi Luca ci aiuta in questo modo a ricordare che siamo coinvolti tutti personalmente. Il luogo chiamato Cranio. Il luogo chiamato Cranio, gli altri evangelisti ci danno anche il nome ebraico di questo piccolo, questa sporgenza rocciosa, Golgota. Qui Luca, scrivendo per greci, non riferisce quel nome, che non avrebbero capito. Perché è chiamato Cranio questo luogo? Probabilmente per la sua configurazione. Si poteva salire da una parte e poi deve esserci stato un salto, tipo la roccia che viene giù dritta. Per cui anche si capisce come le donne dovevano stare lontano per poterlo vedere. Certamente i soldati non lasciavano avvicinare nessuno mentre inchiodavano alla croce, per non essere impediti nelle loro azioni. E quindi chi assisteva doveva stare giù dall'altra parte, dalla parte di questo piccolo precipizio, non so come si può dire, di questo salto, ecco, e se stavano subito sotto non vedevano su nulla, dovevano stare un po' distanti. Il luogo chiamato Cranio, però questo termine, anche di non di buon auspicio, ci lascia intuire che probabilmente era chiamato così anche perché era stato scelto come luogo per giustiziare i condannati, che devono essere stati tanti in varie occasioni e probabilmente li portavano sempre lì. Quindi il luogo di morte. Ma poi i cristiani, meditando su questi fatti, in particolare sulla morte di Gesù, hanno pensato questo luogo di morte diventa il luogo dove Gesù ha vinto la morte e ha vinto la morte di tutti gli uomini. Con la sua morte Gesù ha dato un nuovo significato alla morte dell'uomo. Gesù, morendo, è passato da questo mondo al Padre. E così lui ci fa passare dalla morte alla vita, perché passiamo insieme con lui a contemplare e a godere della vita del Padre. Quindi nell'iconografia cristiana questo cranio è stato disegnato ai piedi della croce di Gesù, come fosse il cranio di tutti gli uomini, di Adamo. E quindi sottolinea un po' questo fatto che la croce è l'albero della vita, l'albero dal quale noi tutti riceviamo vita secondo quella parola, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Così Gesù viene a trovarci nel mezzo, come dirà San Giovanni. Gesù in croce si trova in mezzo agli uomini. Questi due malfattori praticamente ci rappresentano tutti, perché siamo tutti peccatori. Meriteremmo tutti la morte. Gesù si trova in mezzo a loro, divide gli uomini in due, e lo vediamo subito. Ci sono quelli che odiano Gesù, che non lo possono vedere, che non lo capiscono e non lo vogliono capire, che si rivolgono a lui bestemmiando. Ci sono quelli che lo amano. Gesù si trova sempre in mezzo, come aveva detto Simeone, è segno contraddetto, segno di contraddizione. Gesù è, si può dire, la nuova legge che Dio dà agli uomini. Adesso noi non distinguiamo più il bene e il male in base a qualche criterio nostro, ma noi distinguiamo il bene e il male in base alla posizione che si prende di fronte a Gesù. Chi è buono, chi è cattivo? I due ladroni sono tutti e due malfattori, eppure noi uno lo chiamiamo buono. L'uomo buono è quell'uomo peccatore che ama Gesù. L'uomo cattivo è quell'uomo peccatore che bestemmia Gesù. Cambia il nostro modo di discernere il bene e il male. Potremmo dire che la croce di Gesù è finalmente l'albero della conoscenza del bene e del male, quello che noi possiamo guardare e di cui possiamo gustare. Ed è l'albero della vita. Uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La prima parola che Gesù dice, stando in croce, è questa. E cioè, Gesù continua a pregare. Aveva cominciato a pregare sul Monte degli Ulivi, nella notte. Lì si era rivolto a Dio chiamandolo Padre, e lui continua a rivolgersi a Dio con questo nome, Padre. È la sua prima parola sulla croce. Appena messo in croce, Gesù comincia a pregare. E vedremo che la sua ultima parola, prima dell'ultimo respiro, è ancora una preghiera. E la incomincia sempre così, Padre. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Gesù non pensa a se stesso. Nella sua preghiera non chiede nulla per sé. Padre, perdona loro. Gesù che pregava come ci ha insegnato, guardando al Padre e cercando di mettersi di far propri i desideri di Dio, ecco che continua anche qui. Lui sa che il Padre è colui che vuole perdonare gli uomini. Gesù lo sa da tutti i salmi, da tutte le preghiere e da tutte le profezie, anche quel famoso capitolo 53 di Isaia insiste su questo fatto, che lui muore per le nostre iniquità, perché gli uomini siano, noi possiamo essere perdonati. Quindi qui fa proprio questo desiderio di Dio di perdonare e si unisce al Padre in questo desiderio. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Perdona loro. Chi sono questi loro? A chi sta pensando Gesù? A noi viene spontaneo pensare ai soldati che lo hanno inchiodato, ai due malfattori che stanno morendo, ai capi del popolo che lo hanno voluto far giustiziare, a Pilato. Ma San Luca non specifica. Quindi in questo loro possiamo essere anche noi, perché siamo, come ho detto, tutti coinvolti nella vicenda di Gesù. Padre, perdona loro. Così Gesù ci fa vedere con questa sua preghiera che l'insegnamento che aveva dato ai discepoli non se lo dimentica, se lo ricorda e lo vive lui stesso per primo. Aveva insegnato ad amare i propri nemici. Amate i vostri nemici. Nel capitolo 6, 28, 27, 28, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Gesù non lo ha solo insegnato, ma Gesù lo sta realizzando, sta vivendo anche lui questo amore. E quindi in questo modo, con questa sua preghiera, dà grande peso al suo insegnamento. Pregate per coloro che vi maltrattano. E poi ancora il versetto 35, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla e sarete figli dell'Altissimo. Gesù manifesta il proprio essere figlio di Dio non venendo giù dalla croce, ma perdonando i suoi nemici. E poi aggiunge, perché non sanno quello che fanno. Questa potrebbe essere una scusante, una giustificazione, ma anche questa molto bella, perché ci manifesta la giustizia di Gesù. San Paolo dirà, prima di 3 Corinti, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Re della Gloria, se avessero conosciuto la sapienza di Dio non avrebbero crocifisso. Quindi proprio è l'ignoranza degli uomini che ha fatto mettere in croce Gesù, che lo ha fatto rifiutare. Un'ignoranza che è ignoranza della volontà di Dio, ignoranza dei desideri di Dio, ignoranza del fatto che Gesù è figlio di Dio. Anche San Pietro, negli Atti degli Apostoli, in una delle sue prime prediche o primi discorsi, ci avete agito per ignoranza. Qui Gesù sta vivendo ancora la profezia di Isaia, che alla fine del capitolo 53 dice così: mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Ecco quindi che questa preghiera è la realizzazione di questa profezia. Così anche nel Salmo 22, al versetto 25, è detto così: egli non ha disprezzato, cioè il Signore, né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Il grido d'aiuto di Gesù è questo: Padre, perdona loro. Ed è un grido che è stato esaudito, e lo vedremo tra poco. Dopo essersi spartiti i suoi vestiti, li tirarono a sorte. Sempre il Salmo 22, versetto 19: essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. E qui San Luca usa le stesse parole per descriverci questo gesto. Non dice chi lo sta facendo. Dopo essersi spartiti i suoi vestiti, li tirarono a sorte. Quando i vestiti vengono spartiti, cosa può pensare Gesù? Cosa può pensare un condannato a morte? È il segno che proprio non c'è più nessuna speranza. Non ho più nulla. Neanche la possibilità di nascondere di dare spazio a quel pudore che naturalmente ogni uomo ha da Adamo in qua. Quindi è un'umiliazione grande, è il segno che la morte sta avvicinandosi. Non solo la morte, ma anche proprio il disprezzo da parte degli uomini. È la solitudine più grande, rimanere senza vesti. Il popolo stava a vedere. Adesso San Luca ci riferisce l'atteggiamento di quattro categorie di persone. Comincia con il popolo. Il popolo sta a vedere. Il profeta Zaccaria diceva: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E anche qui abbiamo visto questo salmo: essi mi guardano, mi osservano. Il popolo sta a vedere. Del popolo Luca non ci dice altro. Il popolo non si esprime, né in bene né in male, né pro né contro. Il popolo sta a vedere. In un passo dell'Antico Testamento, non mi ricordo più se del Siracide o dei Proverbi, si dice che un uomo lo si può giudicare alla fine, da come arriva a vivere l'ultimo momento della sua vita, cioè la sua morte, da come uno muore. Il popolo sta a vedere, tiene in sospeso ogni giudizio, vuol vedere come Gesù muore per poter dire il proprio sì o il proprio no. Quindi in questo popolo noi vediamo possibili tutti gli atteggiamenti. Il popolo è incerto, si tiene in sospeso. Aveva seguito Gesù per ascoltarlo, aveva gridato per farlo morire, adesso non dice nulla. I capi invece lo deridevano. Il verbo usato vuol dire arricciavano il naso. È un atteggiamento che dice sarcasmo, cattiveria, da parte loro. I capi lo deridevano, dicendo, quindi qui San Luca dice addirittura i capi invece, quindi i capi hanno un atteggiamento, non come il popolo che non sa ancora dove mettersi e ha, è ancora nella posizione di poter essere ben disposto verso Gesù, mentre i capi no. I capi invece lo deridevano dicendo e parlano, aprono la bocca questi capi, ha salvato altri. Questa espressione ci dice proprio la profondità della loro cattiveria. Si ricordano che Gesù ha compiuto molti miracoli. Si ricordano il bene che Gesù ha fatto. Non ricordano il male. Non ne ha compiuto Gesù del male. Ricordano il bene, ha salvato altri. Conoscono i miracoli. E il bene che il Signore ha compiuto in molte occasioni. Quindi non hanno niente da dire, niente da accusare. Ricordano addirittura il bene che Gesù ha compiuto, ha salvato altri. E continuano: salvi se stesso. Suggeriscono proprio il contrario di quello che Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli. Aveva detto in più occasioni: chi vorrà salvare se stesso, chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. E anche li richiamano con queste parole le tentazioni che Gesù aveva avuto nel deserto. Pensa a te stesso. E ti trasforma le pietre in pane se sei affamato. Salvi se stesso. Se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Questa è una parola che era risuonata al battesimo nel Giordano e sul monte della trasfigurazione. È una parola profetica. Sanno quindi che quali sono le parole della scrittura che si riferiscono al Messia, al Cristo, al Re, al figlio di Davide, al figlio di Dio, come abbiamo visto qualche giorno fa. Sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Ripetono quelle parole che dice sempre il Salmo 22. Si è affidato al Signore, Lui lo accampi, lo liberi, se è suo amico. È quel Salmo 22 che comincia: Dio mio, perché mi hai abbandonato? San Luca non ce le riferisce queste parole, queste parole di Gesù in croce, ma questo Salmo ce lo richiama in vari altri modi, per dire che è un Salmo che Gesù sta vivendolo e sta pregandolo e sta realizzandolo come si realizzano le profezie. Anche i soldati lo deridevano. Finalmente vengono nominati i soldati, è la prima e l'ultima volta che vengono richiamati. Qui lo deridevano, è usato un altro verbo che vorrebbe sottolineare l'aspetto di trattare Gesù come un bambino, come in maniera infantile. Lo deridevano in questo modo i soldati. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto, un gesto di maggior per far soffrire di più, perché l'aceto può aumentare la sete se uno lo prendesse. Dà l'impressione, essendo qualcosa di liquido, di appagare la sete, ma invece l'aumenta. Quindi una tortura in più, ma anche questa realizza la profezia del Salmo 69, che dice al versetto 21: ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati, hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Nel Salmo 22, 16: è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. I soldati tirano in campo l'accusa che era stata portata davanti a Pilato e che viene loro ricordata dalla scritta che c'era sopra di lui: costui è il re dei giudei. E così richiamano ancora la seconda delle tentazioni ricordate da Luca nel capitolo 4, quando Satana le dice: vedi tutti i regni del mondo? Basta che ti prostri davanti a me. E in un'altra occasione il popolo era arrivato a voler prendere Gesù per farlo re. Gesù aveva resistito a queste tentazioni. I soldati lo deridono proprio con questo titolo di re: se sei il re dei giudei. E anch'essi si uniscono al sarcasmo dei capi dicendo: salva te stesso. Tutte e tre le tentazioni e tutte e tre le espressioni di queste tre categorie di persone usano questo salva te stesso. È la tentazione che è dentro a tutte le tentazioni. Salva se stesso, pensare a se stessi, l'egocentrismo, l'egoismo, è la tentazione continua che ritorna sempre. Salva se stesso. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Di per sé questo insulto è detto bestemmia nel testo greco, lo bestemmiava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. La bestemmia che cos'è nella Bibbia e nel Vangelo? La bestemmia è chiamare male ciò che è di Dio, attribuire al maligno le opere di Dio, attribuire a Dio le opere del maligno. E qui c'è un tentativo di far questo da parte di questo malfattore. Non sei tu il Cristo? Rivolgersi al Cristo con un tono di pretesa, di giudizio. Lui che è il giudice di tutti, volerlo giudicare è proprio voler cambiare, ribaltare un po' la concezione, l'idea. Qui da qui ne viene fuori che Cristo sarebbe qualcuno di cattivo che non si occupa degli altri, mentre è l'eletto di Dio, il santo di Dio. Tu lo giudichi male? Ecco, questa è la bestemmia. Le bestemmie più grandi anche che vengono dette dai cristiani non sono i titoli ingiuriosi che si aggiungono al nome di Dio, anche certamente, ma quelle peggiori, che sono anche più pericolose, sono quelle espressioni: ma il Signore dovrebbe far così, ma il Signore non dovrebbe permettere questo. Vuol dire che tu ti permetti di giudicare Dio, quindi ritieni Dio peggiore di te. Queste sono le bestemmie peggiori, perché non sembrano bestemmie secondo il nostro modo di intendere questa parola, ma ti mettono di fronte a Dio in un atteggiamento da nemico, come se lui fosse il nemico dell'uomo. Ed è la bestemmia peggiore, perché entra più facilmente nel cuore dei piccoli e di chi non ha un discernimento pronto. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Vuole essere trattato alla stessa maniera del Cristo. Salva te stesso e noi, come dire, noi meriteremmo ad essere salvati come te. E non vedi più la differenza che c'è tra l'uomo peccatore e Gesù e il Cristo di Dio. Salva te stesso e noi. L'altro lo rimproverava dicendo: non hai neanche timore di Dio. Parlare in questo modo vuol dire non aver timore di Dio. Tu che sei condannato alla stessa pena, che cosa vuol dire? Che questo malfattore riconosce che Gesù è Dio? Certamente qualcosa c'è in questa direzione. Questo malfattore esprime una fede bella, profonda e umile in Gesù. Tu sei condannato alla stessa pena di Dio. In fondo è Dio qui che viene rifiutato. Essendo rifiutato l'inviato di Dio, il Cristo di Dio, colui che Dio ha mandato, viene rifiutato l'amore di Dio per gli uomini, viene rifiutato Dio. Quindi sei condannato alla stessa pena di Dio. Noi giustamente riconosce di essere peccatore e di meritare la morte. Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Quell'atteggiamento di questo malfattore assomiglia a quello di quel pubblicano di cui Gesù aveva parlato in una parabola, che si batteva il petto e diceva: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Si riconosce peccatore, come anche Pietro sulla barca, quando ha detto: Gesù, allontanati da me, io sono un peccatore. O come il pubblicano, che ha riconosciuto il proprio peccato e ha cercato il modo di riparare al proprio peccato. Noi giustamente riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Prende sul serio quello che ha sentito dire da Pilato. L'ha sentito dire più volte da Pilato: non ha fatto nulla di male, nulla che meriti la morte. E qui l'unico che prende sul serio il giudizio di Pilato è questo malfattore. Ma da questo riconoscimento del proprio peccato e della santità di Gesù, ecco che viene la preghiera. E aggiunse Gesù. Pensate, è l'unico in tutto il Vangelo che chiami Gesù per nome, senza aggiungere altri titoli. Qualcuno l'aveva chiamato Gesù figlio di Davide, qualcuno l'aveva chiamato Gesù maestro. Qui lui è l'unico che adopera questa grande confidenza, Gesù. Lo chiama per nome, così come lo chiamava Maria, la madre. Ricordati di me. Questo verbo ricordare è il verbo tipico dell'alleanza. Dio si ricorda di aver promesso. Dio si ricorda di essere l'uomo che ama gli uomini. Dio si ricorda di essere colui l'unico che ama gli uomini e che ha promesso il suo amore. L'uomo è colui che dimentica le promesse fatte a Dio. Dio non dimentica mai. Dio ricorda. Ricordati di me. Nel libro del Genesi si racconta dell'episodio di Giuseppe che viene venduto dai fratelli, è portato in Egitto e là, dopo varie vicende, finisce in prigione con un sogno, predice la sorte al copiere del faraone e al suo panettiere, al suo pasticcere. E quando il copiere esce di prigione per essere graziato, Giuseppe gli dice: ricordati di me. Quel copiere 2 anni dopo si è ricordato di Giuseppe. E cosa voleva dire ricordati di me? Fa qualcosa perché io possa venire fuori da questa prigione. Intercedi presso il faraone perché io possa, tu che sei in buone grazie del faraone che ti libera, fa qualcosa perché possa venire fuori anch'io. E qui questa parola del malfattore è simile a quella: ricordati di me. Adesso che tu esci da questa situazione di sofferenza e di morte, per entrare nella gloria, nel tuo regno, quando entrerai nel tuo regno, ricordati di me, tira fuori anche me da questa situazione di sofferenza, di maledizione, perché anche lui è appeso al legno, è un maledetto secondo la legge, maledetto da Dio. Tirami fuori da questo inferno. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Riprende sul serio tutte le parole che gli altri adoperano invece per deridere o per offendere Gesù. I soldati dicevano: sei il re dei giudei. Il malfattore questa parola la prende sul serio: quando entrerai nel tuo regno. Quindi il malfattore prende sul serio il fatto che Gesù sia il Cristo di Dio, prende sul serio il fatto che lui sia il re dei giudei, anzi il re del regno di Dio. Quando entrerai nel tuo regno? Gli rispose: in verità io ti dico, doppia assicurazione, quasi un doppio giuramento, in verità, io ti dico, è parola sicura, è parola divina, parola che si realizza, come la parola delle scritture, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso, oggi. È la parola che è risuonata più volte nel Vangelo per indicare il momento della salvezza. Oggi è nato a voi il Salvatore, ha cantato gli angeli a Betlemme. Oggi si realizzano le parole che sono entrate nelle vostre orecchie, ha detto Gesù a Nazaret, nella sinagoga. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, ha detto Gesù in casa di Zaccheo, quando lui è entrato in quella casa, accolto con gioia. Oggi con me sarai nel paradiso. È la salvezza che, nella quale entra il malfattore. La salvezza che non esclude i malfattori che amano Gesù, che lo accolgono. Qui il malfattore è uno che accoglie il dono di Dio e quindi è salvo. Oggi con me sarai nel paradiso. La parola più bella è quella con me, essere con Gesù. Difatti ai suoi discepoli Gesù aveva detto, come ricordate, come unico elogio che ha fatto a loro, siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Essere con Gesù è salvezza. Oggi con me sarai nel paradiso. Questo è il vero discepolo, questo malfattore. È il vero discepolo che sta con Gesù nel paradiso. Questo termine paradiso è un termine ebraico, ma che viene dal persiano e che indicava un giardino molto bello, quindi fresco, ricco di acqua, di frutti, di fiori, eccetera. Un giardino, il luogo della gioia, della felicità. In ambienti deserti come l'Oriente o il Medio Oriente, il giardino è il luogo desiderato da tutti. È la situazione più bella che si possa desiderare, immaginare. E quindi è un'immagine usata per indicare la salvezza finale, la salvezza completa ed eterna. Oggi con me sarai nel paradiso. Queste parole ci lasciano intuire che la salvezza è individuale ed è attuale. Tu sarai con me. Sarai con me oggi. Quindi la salvezza è possibile subito ed è possibile per la singola persona. Mentre gli ebrei erano portati a pensare alla salvezza come a un qualcosa per tutto il popolo, quindi basta essere ebreo per entrare. Qui no, è salvato questo malfattore che tutti considerano maledetto da Dio perché è appeso al legno. Invece Gesù non lo considera maledetto da Dio, non lo considera malfattore, lo considera un suo commensale, lo considera suo amico, più che amico, uno che può godere i beni di Dio, che può godere della grazia e dell'amicizia e dell'amore del Padre. Ce l'ho dato Gesù Cristo.